invece stanno andando purtroppo ancora in difficoltà, che viene data una risposta con pagamenti anche molto molto semplici, con pagamenti di bolletti, con pagamenti aiuti per trovare un altro alloggio. Abbiamo sostenuto con la prefettura, abbiamo sottoscritto un protocollo, ve lo ricorderete, questo protocollo ci stiamo attivando per aiutare tantissime famiglie che sono morosi, per cui si trovano ad un passo anche dalla sfratto. Quindi io credo che l'impegno che ci siamo dati, ed è sempre stato quello di essere vicini ai cittadini, ma soprattutto ai cittadini che vanno in difficoltà, è una premura che noi, io credo, in questi anni di grande difficoltà, l'abbiamo visto continuamente con i tagli che l'assessore Bordi ha comunque evidenziato, abbiamo sempre costantemente mantenuto. Quindi da questo punto di vista ritengo che quello che erano un po' le promesse che ci eravamo date in questo senso l'abbiamo mantenuto. Vedo con molto dispiacere che ci sono amministrazioni anche attorno a noi che tagliano servizi perché non sono più in grado di mantenerli. Ecco, in questo comune lo sforzo che abbiamo fatto in questi anni è stato quello di non tagliare i servizi. Quindi da questo punto di vista ritengo che almeno gli impegni che ci eravamo presi li stiamo continuando a mantenere.
Altri interventi?
Cangiolo. Ci sono fatto con due piccole chiesto, ma sono sempre quelle. Potevi intervenire, è lo stesso, era in merito a quella è partita invisibile e è diventata invisibile, e in merito al contributo per i libri scolastici.
Sui libri di testo, noi avremo anche una partita di giro, quindi cifra inferiore è data dalla richiesta, cioè noi copriamo integralmente quello che ci viene richiesto con i libri di testo.
Se non erro, tu mi stai dicendo praticamente che le richieste da parte delle famiglie per il sostegno ai libri sta diminuendo, insomma.
Cioè noi copriamo integralmente quello che sono le richieste, quindi così è.
Forse non lo sanno, la gente veramente non sa di questa possibilità.
Allora, noi abbiamo un'entrata da contributo della provincia per libri di testo e un'uscita per contributo libri di testo alle famiglie. Noi ovviamente in sede di bilancio ipotizziamo una richiesta ovviamente sempre più alta, no? Ipotizziamo una richiesta in entrata e una richiesta in uscita uguale. Evidentemente in passato non è stato ridotto ovviamente l'importo accertato in entrata relativamente a quella che è stata l'uscita, perché corrisponde esattamente.
Non è questo il tema, scusami, no, era solo per sapere se la provincia era disponibile a erogare più soldi, mentre noi rispetto a quel contributo della provincia non siamo stati in grado di offrire questi servizi ai cittadini. No, bisogna capire che siccome no, l'hai detto tu prima, siamo in situazione di estrema difficoltà in cui ci sono tante famiglie che non hanno i soldi per arrivare a fine mese, più volte anche alle mie orecchie è arrivato il discorso di tanti, insomma, che fanno fatica a comprare i libri ai figli. Ecco, mi sembra strano che con questa disponibilità da parte non ci sia più, quindi mi chiedo se magari è il caso di puntare un po' di più sull'informazione, perché la gente di questa possibilità probabilmente non ne ha conoscenza.
Questo può essere, che naturalmente quando vanno a comprare un libro questa informazione viene data, quindi viene data, insomma, alle famiglie che si rivolgono all'assistente sociale e chiedono questo aiuto, viene data. Però è chiaro che lo sanno i genitori, le richieste sono state coperte, questo è. E dunque, allora, io noto che hanno risposto due persone sullo stesso punto e abbiamo avuto due risposte diverse. Comunque, uno ci parla di fondi messi a bilancio in base a quanto preventivato e quanto potrebbe la provincia, un altro ci dice a seconda, cioè la diminuzione legata alle
anche questa cosa la rileviamo e basta, insomma, però non è la medesima risposta quella che viene dalle due fonti che parlano. Chiudendo questo argomento, io una volta, come non mi vergogno di dirlo, appunto essendo figlia e appartenente a una famiglia numerosa, ricordo che un anno alle superiori l'avevo chiesta questa cosa, però mi ricordo anche che la scuola aveva mandato comunicazione ai ragazzi di questa possibilità, altrimenti io non avrei neanche saputo che c'era questa possibilità e quella volta l'ho colta. E quindi probabilmente, come è stato detto, sarà anche il caso di favorire l'informazione su queste cose, perché la realtà è quella che la gente, le famiglie sono in stato di estrema difficoltà. Mi sembra strano che la risposta possa essere che appunto le richieste sono state minori rispetto ad altri anni, visto appunto la situazione del momento. Poi, chiudendo questo argomento, invece ribattendo quanto mi ha precedentemente ribattuto l'assessore Ballinini, mi viene da dire che io ho fatto delle rilevazioni e mi viene risposto che non è vero che non si è tenuto fede agli impegni presi con il proprio elettorato, giocando con me la carta dei servizi sociali, probabilmente così facendo riferimento al fatto che vengo da una, così, da un'appartenenza storica anche a tutto il mondo della parrocchia e quindi del volontariato, che mi viene, come dire, rigirata addosso quasi fosse un frisbee. Io replico comunque alla Baldinini che oltre a queste cose, se le avete fatto bene, però l'amministrazione non è fatta solo di assistenzialismo, comunque servizio al cittadino, ma gli argomenti sono tanti, per cui tu mi risponderai quello perché è la tua materia ed è quello sulla quale ti sei speso in questi anni, benissimo, laddove queste cose sono state riconosciute te ne è stato dato anche merito, per cui ti abbiamo applaudito per il discorso dell'RSA come risultato portato a casa, eccetera. Però io ho fatto ovviamente una valutazione che fa riferimento a una amministrazione nella sua totalità e quindi nell'amministrazione, ripeto, non ci sono solo i servizi sociali, ma ci sono appunto i lavori, sì, gli altri assessori presenti chiaramente, no? E tutti gli altri rami dell'amministrazione, per cui credo che quello che ho detto sia, lo credo ancora, quindi che non ci sia una visione di un futuro, di una visione di dove andare, non c'è proprio progettualità in questo senso. Ho parlato di opere costruite, era molto, cioè l'esempio della Casina era proprio legato al fatto che ci sono delle cose che strutturalmente evidenzi come qualcosa di nuovo o di più. Tu, Ivana, mi hai risposto con quello che è invece il mantenimento dello status quo, che già può essere assolutamente un risultato, laddove questo non possa in altri casi garantirsi, però va anche detto che su un comune che muove 7 milioni e passa di euro, io credo che alla fine quello che viene gestito come assistenzialismo o comunque servizi alle famiglie sia ben, cioè sono noccioline alla fine, quindi no, non sono così tanti soldi, ragazzi, mi spiace, però probabilmente ne gira di più la Caritas. No, allora ditemi i numeri, dai, adesso non me li ricordo.
Il totale sono 734.000 euro solo per il settore sociale. Il nostro bilancio è un bilancio fortemente sociale, questo credo che lo possa riconoscere anche il revisore che qui con noi presente, cioè destiniamo molte risorse al bilancio sociale, alle attività sociali.
Se non ci sono altri interventi passiamo alle dichiarazioni di voto, quindi io chiederei ai capigruppo di esprimersi, direi nell'ordine Vannoni, Cangiotti, Possetti.
Pannelli. Come già detto, il nostro è un voto contrario.
Canzotti, io anche l'ho dichiarato il mio intervento, il mio sarà un'astensione con un invito preciso di prendere poi in mano e applicare quello che ho scritto nel progetto elettorale.
Possenti. L'illustrazione del consuntivo di bilancio 2013, illustrata dall'assessore Biordi, fa notare come anche in questi anni di forti tagli da parte dello Stato, dove amministrare sta diventando molto difficile, il nostro comune si è riuscito a garantire i servizi principali nel rispetto delle normative. Per questo motivo il nostro voto è un voto favorevole.
Bene, procediamo con la votazione. Astenuti 1, contrari 3, favorevoli 7. Il Consiglio Comunale approva. Si passa quindi alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno, approvazione del nuovo regolamento generale delle entrate, previa revoca precedente approvato con deliberazione del Consiglio numero 8 del 25 febbraio 2002 e successive modifiche e integrazioni. Illustra l'assessore Biordi.
Biordi, con questo regolamento vengono portate delle modifiche in modo tale da poter adeguare a quelle che sono quella che è la normativa vigente il regolamento relativo alle entrate. Alle entrate genericamente intese, perché in questo caso non si prendono in esame solamente le entrate tributarie, ma tutte le entrate dell'ente. Posso sinteticamente indicare quali sono le modifiche più.
Su atti come il rendiconto, il bilancio, non abbiamo mai votato l'immediata eseguibilità. No, non l'abbiamo votata, però la regolarità c'è ugualmente. Grazie.
Le modifiche più importanti relative a tale regolamento, che hanno richiesto appunto l'adeguamento alla normativa, sono quelle relative all'articolo sulle dilazioni di pagamento, sulla riscossione coattiva, sui limiti di esenzione per i versamenti e rimborsi di modesta entità. Come dicevo, il nuovo regolamento ha un oggetto più ampio, proprio perché prende in esame non solo le entrate tributarie, come faceva il precedente regolamento, ma tutte le entrate genericamente dell'ente. E questo al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa. A livello non esaustivo, ecco, posso indicare quali sono le principali entrate che trovano disciplina in questo regolamento, che sono le entrate tributarie, la TOSAP, le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio, le entrate derivanti dai servizi pubblici a domanda individuale, i canoni d'uso, i corrispettivi per le concessioni in uso dei beni, le sanzioni amministrative per la violazione di leggi e regolamenti. Ovviamente questo regolamento fa salvo quelle che possono essere le entrate disciplinate da appositi regolamenti. Questo vale ad esempio per la IUC, per l'IMU, per la TASI, per la TARI, per le quali è previsto appunto uno specifico regolamento. Non ci sono altri commenti degni di menzione, se non il fatto che ad esempio vengono introdotte alcune norme a tutela del cittadino, come ad esempio all'articolo 14 il diritto di interpello, dove si precisa appunto che il contribuente ha diritto di interpellare il comune in merito all'interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal comune medesimo. Il comune nel termine di 90 giorni deve rispondere al cittadino, al contribuente. E un'altra clausola a garanzia del cittadino è quella prevista ad esempio dall'articolo 16, dove si prevede che qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal comune, non si procede all'irrogazione di delle sanzioni che si sarebbero invece applicate nel caso in cui il maggior tributo risulta dovuto un maggior tributo, una maggiore entrata. E all'articolo all'articolo 23 vengono ridefiniti quelli che sono gli importi minimi per i versamenti, le riscossioni e i rimborsi di determinate entrate, sia tributarie sia non tributarie. E, ad esempio viene riportata a 2 euro l'entrata minima per l'IMU. Inizialmente era fissata a 12 euro e a 2 euro anche l'entrata minima per quanto riguarda la TASI. Adesso una stima non è facile, però qualcosa sì.
Assessore, aperto il dibattito. Chi chiede la parola?
Allora, io non ho capito bene il motivo per cui abbiamo revocato, perché tu all'inizio hai parlato di apportare modifiche, ma in realtà noi approviamo oggi un nuovo regolamento che revoca il regolamento vecchio, per cui che è del 2002 e con ulteriormente modificato nel 2003. Quindi mi chiedo che cosa c'è di nuovo per cui invece di approntare delle modifiche a quello che già c'era abbiamo dovuto invece approvare un nuovo regolamento. Quindi qual è, in questo caso appunto c'è uno stravolgimento di fondo, mi viene da pensare, no? Per cui invece di appunto apportare modifiche dobbiamo approvarne uno nuovo. Questa è la prima domanda. La seconda invece è chiedere chiarimenti su questo articolo 22 che io non ho proprio capito, cioè l'accertamento con adesione. Vorrei che mi spiegassi in che cosa consiste, perché appunto non sono riuscita a prefigurarmelo, visto che è saltato questa presentazione di questo articolo, però invece io non l'avevo proprio capito. E, tra l'altro c'è un errore, invece di si sostanza e si sostanzia il verbo.
Ricordi, dunque, il precedente regolamento era un regolamento che riguardava solo ed esclusivamente le entrate tributarie, quindi questo nuovo regolamento revoca questo precedente regolamento e detta delle norme diverse che si adeguano a quella che è stata poi l'evoluzione normativa. Disciplinando però non solo le entrate tributarie, ma genericamente anche tutte le entrate del comune, dell'ente, quindi anche le entrate di carattere non tributario, come quelle per i servizi a domanda individuale. E questo è un bene, perché poi alla fine andiamo a disciplinare anche determinate entrate che con la possibilità di concedere delle rateazioni, delle dilazioni di pagamento anche. Per quanto riguarda invece il discorso dell'accertamento con adesione, anche questo è un articolo, se vogliamo, che viene introdotto ad ulteriore garanzia del cittadino contribuente, in questo caso contribuente, perché principalmente l'accertamento con adesione si applicherà per le entrate tributarie, e quindi viene data la possibilità al cittadino, al contribuente, di definire, mediante una procedura che si chiama appunto accertamento con adesione, definire con il comune la pretesa tributaria, cioè addivenire, qualora questo sia possibile, anche ad una sorta di mediazione, di accordo che possa portare anche al ribasso quella che è la pretesa comunale di carattere tributario, ecco. Quindi è un ulteriore elemento di garanzia e di difesa, di tutela del contribuente in questo caso.
Allora i criteri in base ai quali poi viene fatta la discrezione, cioè la discrezionalità, dove sono disciplinati? Cioè in base a chi li decide? Se appunto abbonare parte del debito, eccetera?
i criteri in questo caso richiama quella che è la normativa generale nazionale che definisce quelle che sono, che definisce quella che è la procedura di accertamento con adesione. Poi i margini di discrezionalità sono comunque limitati, ovviamente, ecco, cioè, dipende poi dalle singole, dai singoli tributi, e nel qualora vi sia un'alea o una situazione di incertezza anche per l'ente, ovviamente anche per il comune, in quel caso lì può essere opportuno anche per il comune addivenire anche ad una soluzione di carattere immediato con il cittadino.
Bene, altri? Ragazzi. Ragazzi, dunque, per quanto riguarda il mancato voto sull'immediata eseguibilità per danno traccia, lasciata traccia, io rimango perplesso sul fatto che se sia una cosa facoltativa, cioè se il Consiglio Comunale la deve fare, la si fa, se è una cosa facoltativa evitiamo di oberare il Consiglio Comunale di voti che sono superflui, evitiamo anche di scriverlo nelle proposte di delibera. Per quanto riguarda invece l'articolo 14 del regolamento, diritto di interpello, allora qui leggiamo al secondo comma che il responsabile ha 90 giorni per rispondere. In questo caso l'interpellante non ha sanzioni, ma l'interpellato sanzioni per la mancata risposta ne ha? Inoltre, il codice penale omissione e ritardo dati d'ufficio parla di 30 giorni, cioè questa qui non è un'ulteriore deroga che si fa di una legge che è inderogabile da un regolamento, dilazionando un termine normalmente di 30 giorni a 90 giorni?
Io adesso vado a memoria, però mi sembra che il diritto di interpello nel diritto tributario sia di 90 giorni la... il termine concesso al 120 giorni interpello, quindi il ritardo degli atti di ufficio che è quello del codice penale, no? In generale che dice, no? Il codice di ritardo è di 30 giorni normalmente, parlo a
microfono. Ok, Ravezzi, come rifaceva questa norma del diritto penale che parla di omissione e di ritardo degli atti d'ufficio e prevede un termine di 30 giorni. Ora chiedevo lui in merito perché appunto che abbiamo un regolamento che sappiamo essere una norma inferiore a una legge ordinaria che prevede un termine più lungo e chiedevo non c'è nessun tipo di conflitto, sono due percorsi completamente diversi e quindi non si sovrappongono, volevo essere rassicurato in questo termine. In più l'altro discorso che ribadisco è quella che mentre per l'interpellante non sono previste sanzioni nel caso in cui la risposta non pervenga entro 90 giorni, non ci sono sanzioni per l'interpellato che comunque avrebbe l'obbligo di rispondere entro 90 giorni, perlomeno non sono previste in questo regolamento.
Nasi, relativamente ai 30 giorni a cui ti riferisci tu, credo tu faccia riferimento alla legge 241 del 90, che sono i tempi, diciamo, chiamiamoli ordinari. Poi dopo comunque noi abbiamo dei regolamenti, perché i procedimenti hanno vari tempi. Abbiamo approvato un regolamento, diciamo, comunale, nel quale ci sono vari tempi dei vari procedimenti.